credo di poter dire in una maniera assolutamente tranquilla che, a parte una sentenza in cui si dicono alcune cose, ma poi si vedrà che vi sono anche alcuni ulteriori aspetti che sono toccati in questa sentenza e poi viene smentita anche da una sentenza successiva del 2006, è che è sempre stato richiesto in capo al pubblico ufficiale l'esistenza di questo elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza del porre in essere un atto illegittimo e quindi anche la volontà sotto questo profilo, la rappresentazione di questo tipo di comportamento. E questo era stato fatto soprattutto anche attraverso l'evidenziazione di quelle che sono state le espressioni che sono state utilizzate dal legislatore. Ci si è domandato per quale ragione, se così non fosse stato, si parlasse di atto illegittimo ed arbitrario e se in qualche modo sotto questo profilo è possibile stabilire che atto illegittimo ed atto arbitrario abbiano lo stesso tipo di contenuto. Ripeto, la giurisprudenza sotto questo profilo ha sempre ritenuto in una maniera assolutamente costante che sia necessario l'elemento soggettivo. L'ha ritenuto fino al 2000, cito soltanto quest'ultima sentenza del 3 maggio del 2000, in cui si dice: perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario ai fini del riconoscimento della scriminante, si dice non basta che sia posto in essere contra legem, ma è necessaria la consapevolezza di tale legittimità da parte sia del pubblico ufficiale sia del privato. E qui ritorna al discorso che si faceva precedentemente, sia con riferimento al sottolineare questo ulteriore requisito soggettivo in capo al pubblico ufficiale agente in questa situazione, che con riferimento a quella che è la rappresentazione comunque necessaria in capo al soggetto perché possa invocare la scriminante dell'esistenza effettivamente di questo atto illegittimo. Ancora sempre nella stessa sentenza, nella parte della motivazione, si dice: in ultima analisi non è sufficiente che l'atto sia posto in essere contro legge, ma è necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole della legittimità dell'atto stesso e, a dispetto di questa sua consapevolezza, agisca come se l'atto fosse legittimo, ossia arbitrariamente. Ancora, si diceva in sentenze precedenti del 90, dice: non è sufficiente un semplice sconfinamento dei poteri, eventualmente censurabile come atto amministrativo, ma occorre che il pubblico ufficiale cede i suoi poteri con la consapevolezza di perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, non conforme alla legge, assumendo comportamenti che, oltre a risultare obiettivamente in contrasto con l'ordinamento giuridico, manifestino sotto il profilo soggettivo la deliberata intenzione del pubblico ufficiale di eccedere i limiti delle proprie attribuzioni per solo capriccio, vessazione o sopruso. E queste sono tutte le sentenze che sono tutte esattamente nello stesso senso. C'è poi una sentenza del 2006, la 36009, sempre della sezione sesta, che è l'ultima che il pubblico ministero ha trovato e che va a toccare questo tipo di problema, in cui si dice che, dovendosi qualificare come atto arbitrario il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate. Quindi sostanzialmente nel 2006 riafferma ulteriormente questo tipo di situazione. Sembrerebbe quindi strano, ed è per questo che il pubblico ministero poi è andato a leggere anche in dettaglio la motivazione di quella che è sempre la sezione sesta nel 2004, la sentenza della sezione sesta nel 2004, a 9 febbraio del 2004, aveva scritto, andando in qualche modo ad affrontare questo problema e a dire alcune cose che sembravano poter essere forse lette in una maniera diversa. Vale a dire che in qualche modo fosse necessario e sufficiente l'illegittimità di questo comportamento perché si potesse invocare la scriminante di cui all'articolo 4. Ora, anche con riferimento però a questa sentenza, che in realtà riguardava l'esecuzione di perquisizioni operate dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di parlamentari, ed in particolare una perquisizione che era stata operata all'interno di un luogo che non era un luogo, diciamo, direttamente riconducibile all'esercizio delle funzioni, ma si trattava comunque di un luogo nella disponibilità di un parlamentare che si trovava all'interno di un domicilio che aveva diverse caratteristiche rispetto a questo. Da una parte la giurisprudenza, la Corte di Cassazione, sembra dire che è sufficiente, sembra da una parte dire non esiste alcun tipo di censura che possa essere mossa nei confronti dei pubblici ufficiali, perché questi hanno dato semplicemente l'esecuzione ad un provvedimento di perquisizione emesso dall'autorità giudiziaria e quindi hanno dato esecuzione a quest'ordine. Ciò nonostante, dice la sentenza, sotto questo profilo, anche se quindi in questo caso non abbiamo un elemento soggettivo di consapevolezza da parte del pubblico ufficiale, può per alcuni aspetti e per determinate condotte, vale a dire per quelle di reazione poste in essere successivamente al momento in cui è emersa l'esistenza di determinate circostanze, vale a dire l'individuazione di un luogo nella disponibilità di un parlamentare, quindi non perquisibile, è possibile configurare la causa di giustificazione di cui all'articolo 4. In realtà però, se noi andiamo a vedere quello che è il contenuto di questa sentenza, le cose non sono esattamente in questi termini, perché viene in qualche modo detto dalla sentenza e viene anche evidenziato dalla dottrina che si è occupata di commentare questa sentenza, come quando si dice l'espressione evidenziata permette di dice le conclusioni raggiunte in merito all'effettiva arbitrarietà del comportamento esecutivo trovano infatti autonomo fondamento nell'articolo 68 della Costituzione. Quindi in assenza di apposita autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione. E dice l'espressione evidenziata permette di individuare con immediatezza la particolare struttura della norma, la quale non introduce un semplice divieto processuale rivolto all'autorità giudiziaria e quindi andando a toccare quella che sarebbe stata la legittimità del provvedimento a monte, ma definisce invece una prerogativa parlamentare cui deve prestare ossequio ogni altro potere dello Stato. Ed è in realtà con questo punto di riferimento che questa sentenza, che apparentemente sembra dire sì, è vero, io non è che posso censurare più di tanto, posso dire che la polizia giudiziaria non doveva effettuare questo tipo di perquisizione perché avevano in mano un decreto di perquisizione che gli diceva vai e fai, compi questa perquisizione, ma va tutto sommato a denucleare quello che è un elemento soggettivo o quantomeno una connotazione soggettiva di quelle che sono modalità di estrinsecazione del comportamento, che in qualche modo si va ad aggiungere rispetto a quella che sarebbe la mera illegittimità di un atto. E difatti anche in questo caso quello che si dice è che la norma che è dettata dal legislatore a tutela dell'inviolabilità del domicilio del parlamentare in assenza di autorizzazione è una norma che non vale solo per l'autorità giudiziaria, ma è dettata nei confronti di chiunque e quindi deve essere conosciuta ed evidentemente presente anche nei confronti del pubblico ufficiale che va ad intervenire in quella determinata situazione. E quindi in questo caso appare al pubblico ministero come i giudici in realtà non si siano limitati a ricollegare la sussistenza dell'esimente a questo comportamento illegittimo, ma abbiano in qualche modo sottolineato la rilevanza, ripeto ancora una volta, se non ad un vero e proprio elemento soggettivo, almeno a particolari connotazioni soggettive del comportamento del pubblico ufficiale nel rapportarsi a questo tipo di situazione. Che in realtà rappresenta a giudizio del pubblico ministero un elemento estremamente importante, perché se da una parte è vero che il punto di riferimento è semplicemente l'illegittimità, è anche altrettanto vero che poi, e qui in maniera costante, senza nessun tipo di tentennamento, la Corte di Cassazione è poi andata ad individuare quelle che sono le caratteristiche, anche sotto il profilo oggettivo, dell'estrinsecazione del comportamento del pubblico ufficiale, limitandosi evidentemente sotto questo profilo. Prima si poteva dire ad aggiungere delle situazioni che andavano a rientrare pacificamente in quello che era l'elemento soggettivo, ma comunque a connotare sotto un profilo soggettivo quel tipo di comportamento andando a richiedere che quell'illegittimità comunque trasmodi rispetto a una semplice illegittimità, ma vada ad essere connotata comunque dai profili di arbitrarietà e quindi di sviamento di poteri, esercizio di poteri al di fuori dell'attribuzione del soggetto, che in qualche modo, seppur andando dietro alla sentenza della del 2004 non vanno a configurare un vero e proprio elemento soggettivo, devono comunque sussistere, perché in realtà ci possiamo trovare di fronte a quel comportamento che possa consentire di richiamare l'esimente, la causa di giustificazione dell'articolo 4. E quali sono questi requisiti, queste concrete modalità di esplicazione della condotta del pubblico ufficiale? Queste noi le ritroviamo praticamente costanti in tutte le sentenze e possono essere tra il 1990 ed oggi, e possono essere sostanzialmente, io me ne sono fatto un'elencazione sotto un profilo esemplificativo, e variamente, ma comunque a seconda del periodo di tempo e del contesto delle decisioni che sono state prese, che ripeto per la loro maggior parte, salvo una, quella che ho citato, richiedono la sussistenza di un elemento soggettivo per quello che riguarda il comportamento del pubblico ufficiale, si parla di atto compiuto per deliberato proposito di eccedere i limiti delle proprie attribuzioni. Posso anche togliere deliberato proposito, ma il comportamento oggettivo comunque dall'eccesso dei limiti delle attribuzioni deve essere connotato. Atto compiuto completamente al di fuori della sua sfera, della sua funzionale attività. Atto compiuto deliberatamente non per il raggiungimento del fine perseguito dalla legge. Manifestazione contestuale di una pervicace intenzione di eccedere alle proprie attribuzioni, finalità di perseguire mere finalità vessatorie, condotta ancora una volta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza nei confronti del privato destinatario. Atto compiuto per capriccio, malanimo, settarietà, prepotenza o atti o altri simili motivi. Ora, se noi ritorniamo rispetto alla situazione che ci riguarda, e quindi a prescindere, ripeto, da quelle che vogliono essere le valutazioni in ordine all'opportunità delle scelte di gestione dell'ordine pubblico in quella situazione, che erano, lo ripeto, delle scelte in qualche modo discrezionali sotto questo profilo per il responsabile dell'ordine pubblico che era in piazza, non pare a questo pubblico ministero che in alcun modo, per quello che riguarda la carica delle 14.56 di cui ci stiamo occupando, che possano ricorrere ai presupposti necessari non per configurare l'elemento soggettivo, ma neppure per qualificare in senso di arbitrarietà quello che è il comportamento oggettivo che si assume illegittimo tenuto dal pubblico ufficiale nel caso in questione, pubblico ufficiale che evidentemente non può essere individuato sotto questo profilo che nel responsabile dell'ordine pubblico, dottor Mondelli, presente in quel momento sulla piazza. Lo ripeto, diversamente, sotto questo profilo e con riferimento a queste modalità della condotta, dovrebbe essere detto per quelle violenze gratuite che sono state poste in essere nei confronti di singoli manifestanti, con riferimento a questi atti che evidentemente a giudizio del pubblico ministero sono sicuramente illegittimi ed arbitrari, ma rispetto ai quali però, come si vedrà, vengono a mancare gli ulteriori requisiti del rigoroso rapporto causale, dell'identità tra soggetto colpito e autore della reazione violenta, della contestualità tra atto illegittimo ed arbitrario e reazione, della proporzione tra sopruso patito e reazione violenza, che sono tutte una serie di ulteriori requisiti che mano a mano la giurisprudenza è andata ad inserire nelle condizioni per ritenere la sussistenza della scriminante di cui è l'articolo 4, andando ad integrare sulla base dell'interpretazione della natura dell'articolo 4 come causa di giustificazione quelle che sono le indicazioni date dalla norma, attraverso la presenza di tutta un'altra serie di requisiti che, una volta riconosciuta la natura di causa di giustificazione, il legislatore ha previsto per ipotesi, non dico analoghe, ma sostanzialmente applicabili da un punto di vista similare, per comportamenti non dei soli pubblici ufficiali, ma di chiunque in qualche modo aggredisca un bene di un determinato soggetto e che per questo abbia in qualche modo dall'ordinamento riconosciuta la possibilità di difendersi. Quindi, causa di giustificazione, quindi atto illegittimo, ma atto anche arbitrario, la giurisprudenza dominante lo intende come necessità di elemento soggettivo, comunque connotazione del comportamento attraverso tutta una serie di elementi che rappresentino l'arbitrarietà, e ancora la giurisprudenza va poi a inserire un altro ulteriore aspetto, che ancora una volta viene ripreso da quello che è la disciplina di altre cause di giustificazione, vale a dire l'impossibilità di impedire tale comportamento facendo valere altrimenti le proprie ragioni. questo viene detto sia nella sentenza del 2004 che in altre precedenti sentenze. Ora, elimino subito un problema: non è che il pubblico ministero intenda dire che la possibilità di impedire tale comportamento facendo altrimenti valere le proprie ragioni in quelle circostanze di luogo e di tempo che comunque sono rappresentate dalla carica dei carabinieri in via Tolemaida alle 14.56 fosse rappresentata dal fatto di dire vabbè, un momento, io non mi oppongo in questo tipo di situazione perché andrò a rivolgermi al giudice, farò denunce, farò cose di questo genere. Evidentemente questo tipo di possibilità sarebbe stata una possibilità ridicola ed utopistica che certamente non è idonea a poter scongiurare quello che è la situazione, vale a dire l'esistenza di questo, di questa situazione. Che si badi, è strettamente connessa a quello che è il comportamento di danno che attraverso l'atto illegittimo il pubblico ufficiale sta causando, quindi non è neanche che siamo ancora in una situazione di pericolo eventualmente di danno, ancorché concreto, per esempio come nella legittima difesa. Però deve in qualche modo ritenersi che in qualche misura il principio che comunque è dettato dalla giurisprudenza possa in qualche modo esplicare un qualche significato anche per il caso in esame. E a giudizio del pubblico ministero questo significato deve essere necessariamente rapportato a quello che è la richiesta di una rigorosa correlazione con il riporto causale tra l'atto asseritamente illegittimo ad arbitrario e quella che è la relazione violenta, e con la contestualità tra l'azione del pubblico ufficiale e la reazione dei manifestanti, attraverso la possibilità di evitare la reiterazione dei comportamenti arbitrari, attraverso la desistenza dall'intento violento, ovvero dalla possibilità di allontanarsi dal luogo in cui si stanno esplicando gli effetti di quella che è la condotta illegittima da parte del pubblico ufficiale. E sotto questo profilo, quando ci andiamo a occupare di questa situazione, non possiamo dimenticare che la maggior parte, se non direi tutti i comportamenti rispetto ai quali poi dovremmo in questo processo andare ad invocare la causa giustificazione di cui l'articolo 4, si verificano certamente ad opera di terzi, cioè non rispetto dalle persone che potrebbero essere ritenute colpite a giudizio del pubblico ministero da un atto illegittimo ed arbitrario, successivamente alla carica e non contestualmente alla carica, in situazioni di assenza di un contatto diretto con le forze dell'ordine, e allorquando già, con riferimento alla possibilità se comunque di impedire tale comportamento e quindi di scegliere una soluzione alternativa rispetto a questo tipo di situazione, la gran parte dei manifestanti si allontanava rispetto a questo luogo, defluendo a ritroso verso Corso Gastaldi e Corso Europa. Allora appare evidente a giudizio del pubblico ministero come la scriminante possa essere invocata quando ne ricorrono i presupposti, quando si pone come scelta inevitabile e necessitata per far cessare l'atto ritenuto illegittimo ed arbitrario ed in assenza di alcuna diversa possibilità di opporsi al medesimo. E in nessun modo ritiene il pubblico ministero può ritenersi invece che l'esimente possa andare a coprire e giustificare quella che prima, quando parlavo dell'ordine pubblico, in qualche modo indicato come quella che a giudizio del pubblico ministero è una deliberata e consapevole scelta da parte del privato di ingaggiare, forse anche successivamente all'arbitrio, una contrapposizione violenta con le forze dell'ordine, non al fine di ottenere la cessazione dell'atto illegittimo ed arbitrario, che era già cessato, ma di proseguire un diverso intento, ancorché soggettivamente le persone potessero ritenerlo un proprio diritto, vale a dire quello dell'affermazione del proprio diritto di manifestare, quindi di proseguire in una determinata manifestazione. E quindi in conclusione deve ritenersi, sotto questo profilo, a giudizio del pubblico ministero, che l'esimente di cui la scriminante di cui l'articolo 4 vale a giustificare, facendone venir meno l'illiceità penale, la reazione violenta del privato all'atto illegittimo ed arbitrario del pubblico ufficiale, ma non certamente la successiva azione violenta che venga posta in essere al di fuori di un ambito che non appare molto diverso da quello nell'ambito del quale operano altre scriminanti, quali la legittima difesa e lo stato di necessità. In tale ultima ipotesi, al più, si porrà il problema, eventualmente questo sarà un problema che toccherà la difesa, la possibilità di ritenere ricorrenti i presupposti dell'attenuante della provocazione, ma qui ci troviamo in un campo completamente diverso. Non stiamo parlando di cause di giustificazione che fanno venire meno l'antigiuridicità di una determinata condotta, parliamo di condotte antigiuridiche, di reati che sono commessi, e poi possiamo valutare o discutere in termini di sussistenza di circostanze attenuanti, che evidentemente hanno situazioni e anche interpretazioni giurisprudenziali completamente diverse, sia in termini di rigoroso nesso causale cronologico rispetto all'atto illegittimo che comunque può dare causa alla provocazione, o addirittura la possibilità sotto questo profilo che la provocazione possa essere invocata ed applicata a soggetto diverso rispetto a quello nei confronti del quale l'atto lesivo era andato o l'atto illegittimo era andato a colpire, ancorché questo soggetto fosse legato da rapporti di amicizia oppure comunque comunanza ideale nei confronti dell'altro soggetto. Quindi lasciando degli ambiti di applicazione, certamente di interpretazione rispetto ad un comportamento illegittimo che può dare causa, certamente più ampi di quelli che il legislatore richiede per la sussistenza di una causa di giustificazione. L'ho già detto prima, ma lo ribadisco, quello che viene comunque richiesto costantemente dalla giurisprudenza è l'esistenza di un rigoroso rapporto di causa-effetto tra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione violenta del privato, quale requisito assolutamente necessario per la sussistenza. Lo si dice esplicitamente, cito una sentenza dell'11 novembre del 98, e si dice: presuppone un rigoroso rapporto causale fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l'ha subita. Analogamente in altra sentenza, l'ulteriore necessario requisito dell'esimente in questione è costituito però dal rigoroso rapporto di causa-effetto tra la condotta arbitraria e la reazione, vale a dire l'adeguatezza in concreto della prima a cagionare la seconda, il che comporta l'indispensabile corollario per cui poi la reazione deve essere proporzionata alla causa che l'ha provocata. E il rapporto ovviamente di causa-effetto, il rigoroso rapporto di rapporto causale che deve essere individuato, è di tutta evidenza a giudizio del pubblico ministero che deve essere posto poi in relazione anche con il profilo della contestualità temporale e dell'immediatezza tra i due comportamenti. E quindi nei casi che ci occupano sotto questo profilo, l'esistenza di una crasi temporale è estremamente importante e estremamente significativa, e in taluni casi addirittura aumentata per quelli che sono i suoi effetti dalla non coincidenza tra il soggetto colpito dall'atto illegittimo ed arbitrario e il soggetto che pone in essere la violenza, rende non applicabile la causa di giustificazione di cui all'articolo 4. E ciò a maggior ragione se pensiamo come molte delle condotte di cui ci stiamo occupando riguardino contesti completamente diversi e successivi, come possono essere in parte gli scontri in via Casaregis, ma certamente poi riguardano gli scontri in corso Torino, l'incendio del blindato, gli scontri successivi in via Tolemaide, laddove evidentemente non esiste più alcun tipo di possibilità non soltanto di individuare un rapporto di causa-effetto tra il comportamento della carica originaria e il comportamento tenuto dagli altri soggetti, ma certamente viene meno anche quello che è il necessario profilo della contestualità temporale o dell'immediatezza dei due comportamenti. Perché evidentemente una cosa è che il privato ponga in essere un comportamento per bloccare il comportamento, l'atto illegittimo ed arbitrario del pubblico ufficiale, e quindi impedire allo stesso di dispiegare o proseguire negli effetti che da questo atto derivano. Altra cosa è invece, in un momento successivo, decidere di porre in essere una reazione che vada in qualche modo a sanzionare un comportamento che il soggetto abbia ritenuto precedentemente illegittimo, ma al di fuori di un rigoroso rapporto causale e di un rapporto di contestualità temporale. Ancora, sempre nell'ottica di riconoscere la natura della causa di giustificazione, ma anche nell'ottica di andare poi allora a richiedere ulteriori elementi di connotazione rispetto alla costruzione della causa di giustificazione di cui all'articolo 4, è quello che la giurisprudenza indica come la necessità di individuazione di un rapporto di proporzione, quale limite della reazione del privato all'atto arbitrario. Anche qui sono sentenze, poi le depositerò quando depositeremo la memoria da parte del pubblico ministero, che sono assolutamente costanti in questo senso. Ancora un altro elemento in qualche modo che deve essere evidenziato è valutare la possibilità di estensione dell'esimente ad altri reati oltre quelli che sono indicati dall'articolo 4. Perché non ci dimentichiamo sotto questo profilo, poi lo andremo a vedere quando andremo a parlare della condotta di quell'articolo 419, che certamente gli imputati rispondono del reato di resistenza, ma gli imputati rispondono del reato di devastazione e saccheggio, del reato quindi con comportamenti di danneggiamento e incendio, del reato di detenzione di ordigni incendiari, che sono diversi rispetto a quelli che sono contemplati dall'articolo 4. Il problema ovviamente il pubblico ministero lo potrebbe saltare a pie pari dicendo: siccome non sono previsti non esiste la possibilità di applicare questa scriminante. Lo pongo perché esiste in realtà una sentenza che in qualche modo si è posto il problema di dare un'estensione rispetto a questa situazione, vale a dire andare sotto questo profilo ad applicare la scriminante per esempio al reato di lesioni, ma lo ha fatto evidentemente soltanto nella misura in cui è andato ad individuare il comportamento di lesioni come la modalità materiale di estrinsecazione della condotta di resistenza, e l'ha fatto evidentemente soltanto con riferimento all'articolo 582 in un'ultima sentenza del 27 ottobre del 2006. Ma anche ammesso evidentemente che ciò possa essere possibile, vanno dette due cose da parte del pubblico ministero. Primo, che comunque non possiamo prescindere da quei requisiti di contestualità temporale e di rapporto causale che prima abbiamo evidenziato, perché poi i problemi relativi per esempio alle lesioni che dovrebbero essere scriminate potrebbero riguardare, che so io, l'aggressione al tenente Saccardi, che è fatto completamente diverso e scollegato rispetto a quello che riguarda l'asserito l'atto illegittimo ed arbitrario, con tutte le varie cesure temporali e situazioni che sono state descritte dal pubblico ministero, piuttosto che successivamente i fatti di Piazza Limonda. Ma certamente non esiste a giudizio del pubblico ministero alcuna possibilità di estendere o di invocare questa causa di giustificazione con riferimento a tutti gli altri comportamenti, che invece sono comportamenti direttamente aggressivi, di altri beni completamente diversi, quindi non vanno a toccare il pubblico ufficiale per impedire che venga posto in essere l'atto illegittimo d'arbitrario, ma vanno in qualche modo a rappresentare la reazione su beni estranei da parte del privato rispetto a quello che sarebbe l'asserito comportamento illegittimo originario, oppure a consentire al soggetto, secondo la sua libera scelta e determinazione, di procurarsi attraverso attività di danneggiamento una serie di beni che devono essere utilizzati non per difendersi dall'atto illegittimo, ma per realizzare evidentemente una reazione con le modalità che noi abbiamo trovato nelle condotte rappresentate dalle immagini. E quindi, a giudizio del pubblico ministero, questi ulteriori reati, che sono quelli che vanno ad integrare le fattispecie di cui al 419, non rappresentano certamente, come invece poteva dirsi per il reato di resistenza, la tipica o necessaria modalità di esplicazione della condotta, ma sono estrinsecazione di comportamento non difensivo, ma semplicemente dell'intento di ribellione violenta alle forze dell'ordine nella situazione che è stata indicata. C'è ancora da citare con riferimento a questo tipo di situazione un'ultima sentenza, che è l'unica che lo dice in una maniera estremamente esplicita ma chiara a giudizio del pubblico ministero, che è quella dell'11 novembre del 1998, che vale a dire che impone l'ulteriore limite all'applicabilità della causa di giustificazione di quell'articolo 4 con l'impossibilità di estensione dell'esimente al comportamento violento tenuto da terzi, a differenza ovviamente di quanto il legislatore ha previsto per la legittima difesa. E dice questa sentenza esplicitamente: viene determinata una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto, e presuppone poi un rigoroso rapporto causale, e ritorna sui concetti che sono già stati espressi precedentemente. Allora ritiene il pubblico ministero che con riferimento a questa causa di giustificazione, se i fatti sono quelli che sono stati ricostruiti e che sono stati esposti precedentemente, e questa è la dinamica dei fatti che si sono verificati, non esista spazio per l'applicazione di questa causa di giustificazione sotto una molteplicità di profili. Non esista spazio perché certamente Non esiste spazio in primo luogo perché è del tutto opinabile sotto questo profilo che con riferimento al comportamento relativo alla carica lo stesso possa essere sotto il profilo giuridico che ci interessa per l'applicabilità della scriminante essere ritenuto un comportamento